9 in punto, la versione di Oscar.
Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Oscar Giannino, buon mercoledì 4 aprile, San Benedetto il Moro, questo è il santo del calendario liturgico, buonasera a chi ci sente naturalmente in replica e buona giornata a tutti coloro che poi ci sentono in podcast sul portale www.radio24.it, che sono tantissimi, sono quasi più di quelli che ci seguono in diretta. Questi giorni molti mi dicono non mollare, non lasciare, non lo so, ve lo dico con grande sincerità, non voglio tornarci più sopra perché il problema non sono io sono un conduttore pro tempore, quello che conta è la credibilità di questa radio, chi ci lavora stabilmente, il suo direttore, io sono un avventizio pro tempore, di sicuro le mie idee mi fanno sentire come un povero scemo isolato in questo paese. Vi faccio alcuni esempi, ho lanciato la trasmissione citando l'apertura del Wall Street Journal di oggi. I caratteri del titolo sono molto grandi, questa è la versione Europa, la versione europea ovviamente, e il titolo è l'austerità dell'Italia minaccia l'economia. La tesi è molto semplice, il governo Monti è un governo che ha salvato l'Italia dal baratro, ma persistendo nella linea di soli aggravi fiscali senza tagli alle tasse che vengano da tagli alla spesa energici, visto il 52% di PIL intermediato dallo Stato, senza questo la recessione si aggrava, non è affatto detto che non serva una manovra aggiuntiva, ricordate quello che vi ho detto due mattine fa in merito al Financial Times che scriveva dell'ipotesi di un aggravio della situazione che rendeva non più credibile per le proiezioni del PIL italiano in diminuzione molto più forte del previsto le ipotesi di azzeramento del deficit che ci siamo impegnati a realizzare nel 2012 e quindi diceva un'altra manovra, altre tasse entro fine anno. Monti ha smentito dall'Asia, ma oggi il Wall Street Journal ritorna su questo punto, che è il punto che rappresenta la svolta di fondo che manca in questo governo, malgrado la riforma delle pensioni che è stato sicuramente l'asso che ha fatto la differenza, troppo a lungo rinviata, malgrado, lo so bene, malgrado la giusta protesta per questo pasticcio enorme di 350.000 tra virgolette esodati di cui nessuno sapeva il numero e che andrà risolto, però malgrado questo la riforma delle pensioni è oggi la risposta numero uno che questo governo ha dato per evitarci il baratro. Sul resto molta delusione perché è sbagliato il cambio di clima culturale che chiede Monti, no, quello è giusto, sono persone per bene, siamo fuori dal vortice che colpisce anche ieri la Lega in maniera vergognosa e questo mi auguro che apra un altro capitolo del cambiamento dell'offerta dal basso dei partiti. Io che spesso mi sporgo nella linea di sposare alcuni dei temi di fondo della Lega, quelli della divergenza di produttività che non può rimanere all'interno di un paese senza esercitare conseguenze a lungo periodo, per esempio nell'unità del paese, perché è così, così come lo stesso ragionamento vale all'interno dell'Unione Europea, non posso che dire che i particolari di queste indagini sono garantista, si vedrà, ma intanto rendono questo figuro del tesoriere della Lega una specie di mezzano di basso conio del peggio della, proprio di quella DC meridionale che la Lega ci ha sempre abituato a considerare altro da sé, lontana da sé. Vedano un po' i dirigenti leghisti che cosa fare con la loro base, vedremo come la loro base reagirà. Ma detto tutto questo, Monti ha ragione quando parla del cambio di marcia, Monti ha ragione quando dice che io gli credo che non vuole candidarsi alla politica. Ma quando oggi fa questa bellissima intervista al direttore della Stampa, Mario Calabresi, la trovate a pagina 2 e 3, piena di sagge considerazioni sull'Asia, sulla Cina, sul fatto che forse ci vorrà una grande coalizione anche nel 2013, ma comunque lui la guarderà da fuori e inizia a preoccuparsi perché non bisogna perdere il momentum delle riforme, e io qui una domanda sul punto di fondo: ma lei perché non taglia la spesa e abbassa le tasse? Almeno lei, visto che la politica non l'ha fatto. E la domanda non c'è nell'intervista e lui quindi, il Presidente del Consiglio, elude il problema di fondo, che, ripeto, il problema di fondo della politica della sostenibilità della politica economica, della possibilità di reggersi in piedi per chi ha tenuto in piedi in questi anni di crisi la spina dorsale eretta malgrado i colpi di un PIL e di una produzione industriale che resta 22 punti inferiore rispetto al pre-crisi, e malgrado questo ha continuato a esportare e ha ripreso in valore nelle esportazioni ciò che era prima della crisi. Allora, questo è il punto di fondo, il cambio di marcia che manca sul meno tasse perché meno spesa pubblica, molto meno spesa pubblica, questo è il punto di fondo che rischia di affondare l'Italia. Ed è incredibile a mio giudizio, proprio per l'apertura di credito che questo governo, chi lo guida, ha meritato e merita, proprio per il fatto di non voler guardare alla politica, quindi non guardare agli interessi elettorali, che questo punto non si riesca ad affermare al centro della riflessione e dell'agenda politica del Paese. Io temo che con le amministrative che arrivano ora questi nuovi particolari sulla Lega eccetera eccetera, tutto questo, che come giusto campeggerà nelle cronache, ci allontanerà dal tema di fondo, e il tema di fondo è quello di un'Italia che non può reggere a continui aggravi fiscali. Abbiamo appreso, lo leggiamo sui giornali di oggi, ma io non lo sapevo personalmente, dopo tutta la polemica, dopo tutte le trasmissioni anche che abbiamo fatto, ne abbiamo fatte due sul solo tema dell'IMU e la Chiesa, ve lo ricordate? Giusto scandalo di molti che dicevano diamo un giro di vite agli edifici di proprietà della Chiesa, che siano, con la scusa di essere destinati a fini di culto, mascherino in realtà fini di lucro. Grandissima polemica che si è accesa. Alla fine il governo ha dato una interpretazione diversa, vedremo come andrà a finire, ma di sicuro nei prevalenti utilizzi a fine commerciale la Chiesa pagherà l'IMU. E dopo tutto questo scopriamo ieri che le fondazioni bancarie sono esenti dall'IMU? Le fondazioni bancarie che controllano ancora oggi le banche a 20 anni di distanza dalla riforma Monti? Voi volete davvero pensare che siete convinti che le fondazioni bancarie sono meglio della Chiesa? Dal punto di vista di chi non fa utili, controllano banche, ragazzi. E però per questo le polemiche dove stanno? Dov'è che si accendono i vostri cuori in ascolto, voi che dite che io sto sempre con gli interessi peggiori, anche quando ho detto che il problema della Chiesa mi sembrava non proprio centrale nella lotta all'evasione, che tutti ci deve unire, eccetera, eccetera. Per le fondazioni bancarie che sono esenti, nemmeno una parola? Su questo i partiti della vecchia offerta politica e il governo dei tecnici uguali a battere le manine ai signori controllori delle banche? Scusate, a me questo sembra una contraddizione patente, evidente, qualcosa di fronte al quale il mio senso comune di mosca bianca cretina pro tempore si ribella, perché dice com'è possibile che in questo paese la curva dell'informazione sia così iper uditiva e udente da una parte e ipo uditiva e sorda dall'altra? Allora, vi leggo una lettera, poi vi presento gli ospiti di oggi, una delle tantissime lettere. Io ho deciso personalmente di non dare lettura a coloro che mi scrivono lettere dicendo sono lì per pensare se darmi fuoco o buttarmi giù anch'io, e tutto questo perché non ho personalmente il tempo di verificarle una per una, e lo dico con il più sereno rispetto per le condizioni in cui si possono trovare molti piccoli imprenditori che mi scrivono in questi termini, poi perché non voglio dare adito all'accusa di essere emotivo, infine perché poiché sono in realtà convinto che molte di esse sono sincere e sono vere, non voglio neanche aprire spazio a fenomeni emulativi. Certo è che abbiamo visto nelle cronache un'ennesima pensionata a Gela che si è buttata di sotto per una diminuzione della pensione da 800 a 600 euro. Sapete che io accomuno i piccoli imprenditori che non si reggono ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che decidono di uccidersi perché le condizioni sono tali da perdere l'onore, perdere la faccia e non sapere più come vivere. Un paese che si sta abituando come se fosse Re Mitridate che prendeva una pozione di veleno ogni giorno per non fargli fare effetto, a notizie di questo genere, senza più scandalizzarsi, senza farsi scuotere dalle fondamenta, è un paese secondo me che perde un valore di fondo. Allora leggo una lettera che invece pone un problema, perché oggi parliamo, tanto per cambiare, di fisco e di chi si batte per un fisco più civile e con meno spesa pubblica e quindi con aliquote più basse sul lavoro e su impresa insieme, con l'orgoglio di dire che non c'entriamo un piffero con chi in questo fa la difesa dell'evasione. Vi leggo questa lettera. Allora, è un docente che insegna economia politica e che mi sottopone un caso, sorvolo sui per non farlo identificare ovviamente con la sua situazione personale, però ci scrive da Caserta, esperienza agenzia delle entrate di Caserta. Mi scrive: lei giustamente parla di diminuzione del perimetro di spesa del settore pubblico, traslando al mercato parte delle funzioni amministrative allo scopo di diminuirne costi inefficienti, e io vorrei quantificare la concentrazione di inefficienza amministrativa con qualcuno degli indici che utilizziamo per i nostri studenti e valutarne i costi sociali. Faccio questo esempio. Dice: un anno fa ho ricevuto un avviso di accertamento per presunti redditi non dichiarati, basato su verifiche inerenti all'acquisto di un modesto appartamento che ospita il mio studio. Sta di fatto che l'atto, continua la lettera, teoricamente a forte connotazione dichiarativa, è rivelatosi poi infondato grazie alla mia opposizione, al punto tale da farmi meritare le scuse del direttore dell'Agenzia delle Entrate di Caserta, ebbene l'atto era talmente colmo di errori, strafalcioni, vizi di forma e contenuto da far ritenere che si trattasse di uno scherzo più che di un atto giuridicamente rilevante. Racconta la lettera che non ha alcuna intenzione di accusare di essere in queste condizioni la generalità dei funzionari, degli addetti, dei dirigenti, dei capi a qualunque livello dell'Agenzia delle Entrate, ma noi dobbiamo anche parlare di quello che avviene quando ce n'è qualcuno che evidentemente è meno bravo degli altri o un pochino più attento a procurare diciamo così incassi per fare carriera all'interno dell'Agenzia delle Entrate. Allora proseguo a leggere: quando mi sono recato all'agenzia per sollevare l'infondatezza giuridica del documento, grazie a una pila di documenti che lo provavano, e la violazione dei principi di chiarezza, semplificazione e trasparenza sanciti dallo statuto e dal diritto del contribuente, i due funzionari che mi hanno ricevuto mi hanno riferito di non sapere dell'esistenza di uno statuto dei diritti del contribuente. Hanno invitato a calmarmi, a sedermi, e i due signori in questione, sorvolo sugli aggettivi che sono loro rivolti, che pure vantavano la conoscenza di contribuenti che avevano aderito passivamente e pacificamente ad avvisi di accertamento per importi molto superiori al mio e che quindi uscendo avevano offerto loro anche il caffè, allora io gli ho mostrato prove di donazioni, documenti relativi all'appartamento che rendevano nullo la fondatezza del loro atto, dopodiché ho iniziato a leggere loro, continua la lettera, passi del tesauro è un noto testo di diritto tributario che avevo con me per motivi professionali. A quel punto i due funzionari hanno provveduto spontaneamente a strappare l'avviso viziato infondato, pregandomi per evitare di commettere ulteriori errori di dettare loro le formalità del verbale da redigere. Allora, io preferirei pensare che questa lettera è uno scherzo e naturalmente l'intreccio, un plot di un film di Totò, è invece vera, perché ci siamo accertati, chi ce la manda è persona non seria ma serissima, esiste davvero, è puntualmente avvenuto. Ecco, allora, questo capita anche nel sistema fiscale italiano, poiché capita anche questo, consentite a imprenditori che parlano il linguaggio della realtà talvolta di accalorarsi molto quando parlano della pretesa fiscale di uno Stato che concepisce solo prendere di più da chi già molto ha preso mentre raddoppiava la sua spesa corrente e continuava a crescere il debito pubblico. Ebbene sì, anche col governo Monti da che in carica è cresciuto il debito pubblico, è cresciuto di 40 miliardi di euro da che il governo ha giurato, perché lo stop alla spesa corrente non c'è, lo stop al deficit non c'è. Finché non ci sarà quello, finché noi non mettiamo quel diavolo di contatore orario che aggiorna ogni 3 secondi l'aumento del debito pubblico italiano, l'abbiamo messo sul sito del mio Chicago blog, di queste teste di piffero che vi sta parlando. Ma perché non lo mettiamo di fronte al Parlamento, grande come un grattacielo, affinché non lo vediamo fermarsi e regredire? Allora sì, quel giorno potremo dire che davvero abbiamo fatto un passo avanti per l'Italia che sta in piedi e tenta di produrre e offrire posti di lavoro. Temo che il taglio della spesa, cioè il taglio di diversi punti di PIL in più anni, quello crea più posti di lavoro dell'articolo 18, ma sai quanti in più? E lo dice uno che pure vuole la riforma del mercato del lavoro. Ora mi taccio e vi presento gli ospiti di oggi. Sono con noi Antonio Zigoni, presidente di Federlegno del Triveneto. Buongiorno Zigoni.
Buongiorno carissimo.
E Manlio Maggioli, presidente della Camera di Commercio di Rimini. Comincio con Zigoni, due parole per introdurvelo. È successo che giorni fa Zigoni abbia, a proposito degli imprenditori del Triveneto, di quelli della sua categoria, ve l'ho detto, lei il presidente di Federlegno da quelle parti, abbia rilasciato delle dichiarazioni dicendo che di fronte all'accusa che viene e spesso anche a indagini, a cartelle esattoriali che arrivano eccetera eccetera, gli imprenditori evasori, non bisognava dimenticare che però quelli sono gli imprenditori che hanno creato ricchezza e ha aggiunto: bisognerebbe fare un loro un monumento. L'ira di Dio sui giornali, è successo naturalmente che poi anche il procuratore di Treviso Giovanni Francesco Cicero ha detto: non mi sarei mai aspettato queste espressioni, solo gli incivili elogiano gli evasori fiscali, ha detto il procuratore di Treviso Giovanni Francesco Cicero. Naturalmente Zigoni, per aver detto delle cose fuori dai denti, si è trovato nella scomoda posizione di essere additato, e autorevolmente additato, da figure che poi, insomma, capo di una procura, fanno peso, non solo per le indagini, per gli atti formali che mandano, ma sono, diciamo così, l'irradiazione dei valori della legalità nell'ambito di un'intera provincia. Eppure si è trovato nella scomoda posizione di essere un difensore degli evasori. Chiedo a Zigoni, questa vicenda che cosa insegna? Lei la prossima volta starà zitto, lo ridirà? Come si fa a toccare questi temi facendo sentire lo sdegno di un'impresa che è piegata e tenta di non piegarsi, e contemporaneamente a non farsi accusare di cose così gravi?
No, io continuerò a ribadire il mio concetto, che non è quello dell'evasione, perché sono un grande difensore dell'evasore, ho fatto l'esattore per lo Stato per da tantissimi anni, quindi sono assolutamente in linea con le leggi dello Stato. Noi poi del Nord-Est abbiamo una grande sensibilità per questo. Noi siamo virtuosi anche nella raccolta dei rifiuti, immaginassimo se non saremmo virtuosi anche nel rispetto delle leggi, se sono leggi eque. Ma io il monumento, come lei ha detto giustamente, l'ho detto al giornalista che ha capito male, perché ero in macchina, in treno, non so dove, lo farei appunto a quei signori che ci hanno riscattato da una situazione di povertà, di miseria e di indigenza dopo la guerra. Cioè, io ho la memoria storica, chi vive oggi, che naturalmente non capisce chi eravamo noi una volta e che sacrifici e cosa abbiamo trasformato le nostre stalle in fabbrica, da una situazione rurale così, una situazione di benessere, che è il volano dell'Italia e il Nord-Est. Io ho rispetto per queste, ma non ho rispetto per chi evade. Chi evade deve pagare, l'ho detto in tutte le salse. Poi, se qualche giornale, no, ha riportato notizie così, che non sono assolutamente veritiere, mi dispiace per lui, perché non ha capito proprio niente il senso della mia risposta. La mia risposta è questa, e che poi è un concetto anche espresso anche dal popolo, dei cittadini. Noi dobbiamo dare veramente, riconoscere questi signori quello che loro hanno fatto e quello che hanno rischiato, cosa abbiamo rischiato noi. E questo è il punto importante. Noi siamo vittime di un sistema, nessuno ci ha aiutati. Il fai da te all'inizio, noi, dopo la guerra, ci hanno detto fai da te, fai, abbiamo fatto, utilizzando tutto quello che si poteva. Se andava nell'ufficio d'imposta si diceva: guarda, abbiamo fatto tanto, quest'anno è andato bene, paghiamo tot. Ed era la crescita economica che ha permesso al Nord-Est di diventare importante. Oggi non può essere di Robespierre che ci stanno alla testa per tutto ciò che abbiamo fatto, ma questo anche i lavoratori hanno fatto grandissimi sacrifici. Quindi tutto il sistema è stato leale nei confronti del territorio e dello Stato. Oggi non so per quale motivo c'è questo accanimento. Io dico: chi ha sbagliato deve pagare assolutamente. Mi spiace che il dottor Cicero, a cui ho scritto una lettera ieri, no, proprio di conferma delle mie tesi, poi vengono prese considerazioni o parole vengono sostituite con altre parole. No, io dico il monumento e sempre sarò a fianco dell'imprenditore, sempre, finché vivo sarò a fianco dell'imprenditore, perché è l'imprenditore che ci ha fatto, ripeto, riscattare da una cosa di povertà. Qui c'era un'immigrazione nella nostra regione, qui le nostre terre, dell'80%, le forze, quelle importanti, le forze che devono dare al paese un contributo importante, andavano all'estero, hanno portato la ricchezza all'estero. Il sud è stato spopolato andando di qua di là nel nord dell'Italia. Dobbiamo riconoscere questi eroi che hanno messo veramente a repentaglio tutto ciò che avevano per iniziare un'attività produttiva. E della ricchezza di questa regione e la ricchezza dello Stato è dovuta in buona parte a questi signori. Quindi, chapeau a questi signori. Mai mi tirerò indietro per difendere questa categoria di eroi.
A Allora, le parole di Mario Zaccariotto, io le sottoscrivo, che è un fondatore storico di un'azienda che è nata alla fine degli anni 50, un'azienda di grande successo, in un settore che è uno colpito molto duramente dalla crisi, perché il settore del legno in alcuni settori come le forniture per uffici, sul mercato domestico e così via, è stato colpito durissimamente. Quando Zaccariotto dice l'abbiamo tirate su in piedi noi, lo Stato che cosa ha fatto per noi, più che prendere, noi siamo andati avanti così, non è un orgoglio infondato, sono i numeri a dire che Zaccariotto ha ragione. Chi non ascolta Zaccariotto e dice in nome del fatto che gli arriva una cartella esattoriale che faccia la cortesia di non levare più la voce, secondo me confonde e sbaglia. Zaccariotto ha rilasciato anche delle dichiarazioni, ve ne leggo un'altra che io sottoscrivo apertamente, perché mi sembra che sia sacrosanto che gli imprenditori diano un contributo di chiarezza al dibattito pubblico del paese. Leggo, dice a un certo punto, c'è chi prende 40.000 euro di pensione senza aver mai prodotto nulla o ha fatto crollare l'Alitalia o le ferrovie e ha ricevuto buonuscite milionarie. Ma chi è da galera? Quelli sono da galera eventualmente, non gli imprenditori che hanno prodotto ricchezza. E a me dispiace dire che queste parole, se suscitano scandalo, danno l'idea o di un paese ipocrita o di un paese distratto da altre cose. Perché mi sembra che questo sia il modo in cui gli imprenditori, che pure devono rispettare la logica e la dialettica dei toni rotondi con cui si fa rappresentanza d'impresa, con cui si interviene nel dibattito pubblico, e per carità, però non possono dimenticare che poi alla fine le imprese le hanno fatte perché sono chiari e concreti nei numeri, e chiari e concreti vorrebbe che fosse anche l'amministrazione pubblica, che invece prende, cresce, prende, la spesa continua a salire, il debito pure, e alla fine l'unica maniera è di continuare a prendere da chi dà, cioè da chi è in regola, da quell'Italia legale che non viene affatto incentivata da questa impostazione di politica economica sempre la stessa da 20 anni, sia al potere la destra, la sinistra o i tecnici, che viene invece messa sempre più nell'angolo e a vincere l'Italia grigia, l'Italia nera, l'Italia criminale. Non è affatto vero che così la si contrasta meglio. Io dico grazie a chi come Zigoni, da questo punto di vista, apre una finestra di verità, sia pure con un linguaggio tagliente. Mi dispiace per la reazione del procuratore di Treviso. Io sono sicuro che nel nord-est, come nella piccola impresa, nell'artigianato, nel commercio, perché vogliamo dare voce a tutti, chi interviene in questo modo non sta affatto confondendo la difesa di un'Italia produttiva con l'inno agli evasori fiscali. Semplicemente lancia un monito allo Stato: o cambia strada oppure non ce n'è più per nessuno. Informazione agli ascoltatori che sono subito insorti per il passaggio sull'esenzione IMU fondazioni bancarie, accusandomi di essere nemico delle banche, di essere diventato improvvisamente demagogico, che in quanto operatore dell'informazione, se lo scopro oggi, sono meno credibile di tutti, perché avrei dovuto denunciare per primo. Forse è meglio che capiate prima di dare subito sparo libero agli insulti. Tutti liberi di insultarmi, come sempre, come tutti i giorni, però visto che l'emendamento che dettaglia le soglie di diversa aliquota o di esenzione per l'IMU è stato presentato e depositato in Parlamento in commissione ieri durante l'esame del provvedimento, ieri, i giornali ne scrivono oggi, perché è ieri, cioè oggi, sui giornali che noi l'abbiamo appreso. Non perché Oscar Giannino, servo da sempre segreto delle banche, oggi improvvisamente fa il demagogo e cambia linea. Ma è possibile che siate così pieni di veleno tossico nella testa, molti di voi, da insorgere ogni volta pensando che dietro ci siano sempre chissà quali loschi interessi? Io non lo so, cioè, sono molto sorpreso, perché a volte l'effetto di 17 anni di vita, evidentemente di contrapposizione muscolare, ogni tema non vale mai per quello che è nel merito, ma è sempre per chissà quale fattispecie che spiega complotti dietro. Io l'ho appreso ieri, i giornali lo hanno scritto oggi, poi c'è chi si scandalizza, ci fa i titoloni, c'è chi sta zitto perché invece è amico delle fondazioni. Io, che rispetto le fondazioni bancarie per quello che fanno, non posso che dirvi che reputo un po' singolare tutto il casino che abbiamo dedicato alla vicenda del scandalo delle esenzioni degli edifici a prevalente scopo di culto invece che commerciale della Chiesa sull'IMU, e poi diamo l'esenzione alle fondazioni bancarie che continuano a controllare le banche. Perdonate, ma mi sembra un po' fuori linea tutto qua. Allora, Manlio Maggioli, che è il nostro altro ospite abbiamo salutato Antonio Zigoni. Manlio Maggioli è il presidente della Camera di Commercio di Rimini, che si è trovato qualche tempo fa accusato di essere anche lui tra gli evasori, difensore degli evasori, perché aveva scudato una somma quando si è trattato di regolarizzare i capitali all'estero, e poi perché a quel punto, rimanendo al suo posto e con il consenso in Camera di Commercio di tutte le categorie, richiesto di opinioni dai giornali che a quel punto incalzavano, cercavano di creare il caso e così via, disse anche che naturalmente c'è poi anche un'evasione per sopravvivenza. La cosa destò molto scandalo. Carlo Lottieri del Bruno Leoni ne scrisse sul giornale. Questo avveniva nel 2009, e allora mi sono di nuovo rivolto a lui per fargli la stessa domanda che ho fatto prima al presidente di Federlegio del Triveneto, cioè su questi temi delicati, poiché la politica dello Stato va sempre più avanti nella richiesta di più ancora a chi più dà, cioè impresa e lavoro. E ricordiamo che le piccole imprese hanno un tax rate di almeno talvolta anche più di 30 punti superiore a quello delle grandi imprese e delle banche. Questa è la amara realtà di come funziona il nostro ordinamento, capovolgendo l'articolo 53 della progressività sulle persone giuridiche. Allora, su questi temi, chi interviene usando toni come lei, come può evitare di essere confuso, come capita a me a questa trasmissione, come capita a chi l'ha preceduto, imprenditore del Nord-Est, di essere confuso con un difensore degli evasori? Bisogna stare zitti o bisogna continuare, secondo lei, Maggioli?
Ma vede, dottor Giannino, io durante un'intervista dissi che alcuni piccoli imprenditori, mi riferivo ad artigiani, commercianti, insomma operatori di questo tipo, di piccola dimensione, per sopravvivere erano costretti ad evadere, perché le aliquote alle quali sono sottoposti sono insopportabili. Ma aspettavo in quell'occasione di incassare tanta solidarietà, nel senso di sentirmi dire e sentire dire ad alta voce finalmente che andavano abbassate le aliquote. Il mio non era un incoraggiamento all'evasione, il mio era una giustificazione di quell'evasione che discendeva dal fatto che pagando le aliquote, che allora e ancora di più oggi erano in vigore, si correva il rischio di non sopravvivere, e alcuni infatti non resistevano e non sopravvivevano. Solo che anziché incassare una opinione pubblica che doveva, secondo me, protestare contro l'iniquità delle aliquote, l'insopportabilità delle aliquote, fui accusato di incoraggiare gli operatori ad evadere, cosa che io assolutamente non immaginavo. Il mio era un gesto di solidarietà, ma anche un urlo di dolore nel senso per conto e a nome di questi piccoli che non riuscirono a sopravvivere. Solo che ogni volta che si tocca la fiscalità entra in campo la demagogia, per cui non si vede l'ora di accusare chi ha il coraggio di sfiorare questo argomento di chissà quali nefandezze.
Io
ho incassato, anziché la solidarietà di chi doveva invocare l'abbassamento delle aliquote, l'odio di quelli che dicevano che avevano incoraggiato ad evadere.
Naturalmente io ricordo a chi è in linea e che non conoscesse per qualche ragione o non ricordasse l'articolazione territoriale produttiva dell'area poi in cui Mario Maggioli ha svolto e svolge la sua attività professionale e la sua carica anche presidente della Camera di Commercio, che noi siamo vicini poi a un posto, San Marino, nei confronti del quale negli ultimi anni con il ministro Tremonti d'Italia come Repubblica ha cambiato linea rispetto alla quiescenza che ha avuto per decenni nei confronti di quello che avveniva nel sistema bancario e per via del sistema fiscale fortissimamente concorrenziale al nostro. San Marino ha improvvisamente cambiato linea. La rapidità e la durezza con cui ha cambiato linea la Repubblica italiana ha inflitto un impatto molto duro e violento non solo a San Marino ma in tutta l'economia italiana circonvicina della Riviera Romagnola e a Rimini. Da questo punto di vista io più volte negli anni sono andato a parlare con vertici al Tesoro e così via dicendo ottimo il cambio di linea, per carità, fa parte dell'indirizzo diciamo più muscolare intrapreso da grandi paesi europei nei confronti della concorrenza tra ordinamenti fiscali, che io invece difendo, perché finché ci sarà uno stimolo ad abbassare le aliquote. Quando non ci sarà l'omologazione, tutti si va verso l'alto. Inciso, i giornali tedeschi fremono di sdegno perché le autorità svizzere hanno emanato 3 mandati di cattura alle all'oggetto dei tre agenti federali delle imposte che comprarono il dischetto con i dati di Credit Suisse e UBS, corrompendo il funzionario della banca svizzera, da cui poi è nato tutto il cambio di marcia europeo, in particolare della Germania, della Francia e della Gran Bretagna, cioè da corruzione dei funzionari bancari infedeli da parte delle entrate e dei servizi di questi tre paesi. E gli svizzeri prima hanno chinato il capo, poi da svizzeri hanno firmato delle convenzioni senza mai far venire meno però la tutela della riservatezza ai dati bancari. Ricordo che anche in Austria c'è tutela costituzionale su questo e non credo affatto che sia un'inciviltà. Hanno sottoscritto le convenzioni, hanno tentato di resistere e adesso gli svizzeri dicono però state ben attenti che chi viene a corrompere i funzionari delle banche svizzere per beccare i dati, noi gli facciamo i mandati di arresto. Quindi come vedete poi c'è anche una reazione in questo ambito, cioè di un'economia territoriale che ha avuto duri effetti dal cambio di marcia fiscale nei confronti di San Marino dell'Italia. Secondo me è ancora più comprensibile che una figura come Maggioli, cioè il presidente della Camera di Commercio di Rimini, dica cose di questo genere, senza che per questo debba essere additato e considerato come uno spregevole difensore degli evasori. Però fino a questo momento, io ringrazio anche Maggioli, noi siamo stati un po' a senso unico e noi non vogliamo essere a senso unico, perché non è affatto detto e non è certo detto di qua che lo Stato non debba affinare, migliorare, perfezionare tutte le sue strategie, le sue risorse tecniche, le sue modalità procedurali che sono incivili, lo abbiamo detto mille volte, il processo tributario è un processo in cui non c'è il giudice terzo perché dipende dalle finanze, è incostituzionale che io per costituirmi in giudizio, cioè per avere questo azzardo morale di pretendere di avere un confronto non paritario, devo subito depositare un terzo del petitum dallo Stato, eccetera, eccetera, eccetera. Però per discutere civilmente di tutto questo c'è bisogno di chi sia un esperto e di chi naturalmente non sia sospettabile come me di essere scandalosamente a favore di una svolta con meno spesa e meno tasse. E allora, per equilibrare la mia insipienza, la mia sciocchezza, ho invitato oggi il professor Alessandro Santoro. Alessandro Santoro insegna scienza delle finanze alla Bicocca di Milano, ha scritto un bellissimo libro che si chiama Evasione fiscale e che vi invito a leggere, e tra l'altro invito anche tutti coloro che volessero tecnicamente approfondire i temi del perfezionamento della logica e delle strategie nella lotta antievasione. C'è un bel convegno che si tiene proprio a Piazza Atenea Nuovo 1 a Milano, cioè in Bicocca, il venerdì 20 aprile del 2012. Un convegno sulla campagna di primavera contro l'evasione, e in quell'occasione vertice anche dell'Agenzia delle Entrate, il mio amatissimo professor Raffaello Lupi, insieme proprio al professor Santoro, tenteranno di approfondire meglio il cambio di marcia tecnico da una parte in questa sede, e poi quello che il professor Monti nelle sue interviste come quella di oggi alla Stampa evoca sempre, il cambio culturale che c'è bisogno di radicare nel paese perché l'evasione sia più messa al bando nei valori civili del patto costitutivo di una nazione. Io sono dell'idea che di fronte alla pretesa crescente unilaterale dello Stato, alle sue spese e alla maniera in cui ha congegnato l'ordinamento, sia molto difficile credere che questo possa avvenire. Naturalmente però io sono in minoranza assoluta. Professor Santoro, allora, buongiorno e grazie, perché l'abbiamo fatto perdere già un quarto d'ora ascoltando le nostre chiacchiere, ma nel frattempo lei che opinione ha tecnicamente dei passi avanti che sono avvenuti in questi ultimi tempi? Questo cambio culturale corrisponde anche a un cambio degli strumenti tecnici, oppure è semplicemente l'affinamento di vecchi precedenti strumenti di tortura, se mi consente la battuta?
Ma io ho l'opinione che innanzitutto questi cambiamenti siano, come dire, più apparenti che reali, o comunque che, come spesso accade nelle vicende dell'economia, bisogna cercare di avere uno sguardo lungo, di guardare il medio periodo e non concentrarsi sulle cose che accadono giorno per giorno. Allora, se uno fa una cosa di questo tipo e per esempio va a vedere gli unici dati affidabili che abbiamo sull'andamento dell'evasione in Italia, che è poi quella serie storica dell'evasione dell'IVA che ha prodotto l'ufficio studi dell'Agenzia delle Entrate, ma con metodologie, diciamo, certamente perfettibili ma assolutamente condivise a livello internazionale, e che sono pubblicate, chiunque le può consultare, sono nel rapporto Giovannini disponibile sul sito del Ministero del Tesoro. Quella serie storica ci dice che l'evasione dell'IVA, che è un indicatore importantissimo vista come dire, la diffusione dell'IVA nel sistema economico, è in diminuzione, in tendenza alla riduzione chiara da almeno 10 se non 15 anni. E quindi da questo punto di vista non credo che si possa dire che, come qualcuno ha sostenuto, che la lotta all'evasione si è cominciata a fare solo negli ultimi 2 anni. Esiste tutto un armamentario di strumenti che sono stati messi in campo negli ultimi 15 anni, molto legati a mio avviso all'evoluzione informatica e tecnologica, e che oggi sono sicuramente in via di potenziamento, che stanno già dando risultati. Chiaramente non sono sufficienti, chiaramente il livello di evasione italiano continua a essere patologico, cioè superiore a quello fisiologico degli altri paesi. Tutti i paesi hanno evasione, e quando sentiamo dire che ci sono paesi dove non c'è evasione diffidiamo, perché non è vero, non è così, neanche nei mitici Stati Uniti non esiste evasione, però certamente è molto inferiore rispetto alla nostra. Quindi ridimensionerei un po' l'importanza e anche l'enfasi che è stata data a queste nuove iniziative, e tra l'altro nello specifico sulle campagne di controlli ci sono sempre state, magari mediaticamente meno promosse, di per se stesse io dubito che possano spostare. Quello che succede è che, diciamo, amplificano un'azione che però poggia veramente su altri strumenti. Segnalo in particolare, quello sì, dei nuovi strumenti importanti, c'è questa possibilità di accesso ai dati sui conti correnti bancari, in generale sui rapporti con gli intermediari finanziari. Quella effettivamente può rappresentare un po' la chiusura del cerchio. Però ecco, il messaggio che io cerco sempre di diffondere è che la lotta all'evasione non è iniziata ieri e non ha cominciato a dar frutti ieri o l'altro ieri. Sono, ripeto, 15 anni che vediamo una tendenza alla discesa dell'evasione dell'IVA in rapporto al PIL, ovviamente. This is the end, beautiful friend.
This is the end. Perdonate, ma questa volta mi prendevo qualche secondo in più perché non posso fare a meno di pensare che la voglio dedicare a Nunzia, suicida per disperazione a Gela, perché non si vive con 600 euro al mese, perché la pensione da 800 era scesa a 600. Non lo so, una persona anziana che decide di fare una cosa simile, non riesco a levarmela dalla testa, come non riesco a levarmi la testa ai tanti che per disperazione, imprenditori, artigiani, commercianti, lavoratori dipendenti rimasti senza lavoro, io accomuno tutti. Cioè, decidere di suicidarsi per una cosa di questo genere, e mi colpisce ancora di più quando si è così anziani e pensionati senza possibilità di avere una difesa possibile, non dell'onore più pubblico e civile perché sia una vita ristretta, ma di fronte a se stessi, agli occhi di se stessi, decide di suicidarsi per questo, è qualcosa che veramente non è per... Però voglio davvero che riflettiate su tutto questo. Voi potete farci poco, molti di voi che sono in ascolto, magari qualcuno può fare di più perché questo non avvenga. Rapidamente sentiamo due telefonate e poi torniamo col professor Santoro per la chiusura. Michele da Torino, prego, rapido.
Buongiorno a tutti.
Io condivido, anzi sono uno che ha subito un licenziamento perché il mio datore di lavoro, un piccolo imprenditore, ha dovuto chiudere per una serie di problemi. Ora io vorrei capire, parlando a tutti voi, anche ai suoi ospiti, se il problema del lavoro, è quello che ho dovuto subire anch'io, è la mancanza di credito da parte delle banche, la burocrazia, la corruzione dilagante che ci sono nelle parti delle istituzioni, i quali gli imprenditori devono confrontarsi. Il debito che lo Stato ha nei confronti dei suoi fornitori, 70 milioni di euro, io vorrei, se non sbaglio, 70 miliardi.
Miliardi, ecco. E Passera ha detto fino a 100 mettendoci i privati, però insomma...
Esatto. Se questi sono i veri problemi, la burocrazia e cose di questo genere, ma perché ci fanno passare... prendendoci per i fondelli a tutti gli italiani che il problema del lavoro è l'articolo 18.
Michele, mi ha sentito prima della sua telefonata, mi ha sentito dire che dal punto di vista dei disincentivi che questa amministrazione pubblica così male organizzata e così pesante nelle sue cose e in ciò che giustamente pretende a quel punto come debito fiscale, come obbligo fiscale contributivo da noi tutti, è il più potente disincentivo alla crescita italiana. Ci siamo divertiti a calcolare quello che si chiama il markup dei prezzi nei settori a bassa concorrenza italiana, cioè quelli del mercato domestico in cui la pubblica amministrazione con il suo 52% è leader. Ebbene, facendo la media secondo un indice internazionale condiviso per fare questa graduatoria del rapporto tra prezzi e costi medi, che è una delle modalità per fare il markup dei prezzi, secondo l'indice italiano sul mercato domestico dei servizi noi siamo a quota 61, mentre la media dei paesi europei è 35. Quei 26 punti di differenza sono i 26 punti rappresentati dall'inefficienza e l'improduttività del settore pubblico. Hai ragione, Michele, che volete dire? È per questo che stiamo tentando di dire che una politica economica diversa basata su un orizzonte di tagli alla spesa di diversi punti di PIL con più ossigeno per abbassare tasse su lavoro e impresa dovrebbe rappresentare la svolta, eppure non c'è questa svolta. Ma professor Santoro, è possibile mai che la politica fiscale diventi in un paese esclusivamente la riflessione pubblica su come perfezionarne gli effetti in termini di riscosso e non più invece come era nella grande scuola di scienza delle finanze di fine dell'Ottocento, inizio del Novecento nel nostro paese, assolutamente coordinata con la fisiologia di un equilibrio di non troppi disincentivi che dipendono dalla spesa a cui deve essere asservita la politica delle entrate? Quando è che è avvenuta questa scissione per cui vive in maniera del tutto autonoma la scienza delle finanze italiane rispetto alla vecchia scuola di un tempo?
Beh, questa è una bella domanda che implicherebbe un lungo discorso sull'evoluzione dell'Accademia, sulle influenze estere, in particolare anglosassoni, che hanno portato un po' alla, se non alla fine, certamente al ridimensionamento della scuola italiana di scienze delle finanze. Però per venire più sul concreto della sua domanda, posto che insomma sulla questione dei tagli della spesa pubblica ovviamente molto ci sarebbe da dire, sicuramente dei margini ci sono, è anche vero che ci sono comparti di spesa che sono stati tagliati drammaticamente nel corso di questi ultimi anni. Non è che le ultime manovre, nessuna, né le due del governo Berlusconi né quella del governo Monti, abbiano risparmiato tagli alla spesa rilevanti. Lei citava l'esempio drammatico, insomma il caso delle pensioni in precedenza, ma ce ne sono anche altri. Il problema della dissociazione che lei cita in una certa misura c'è, e credo che sia in una qualche misura guidato dall'isteria collettiva che non è purtroppo solo di quest'ultimo periodo, ma ha caratterizzato la politica fiscale anche in anni passati, e che è legata appunto al bilancio, alle urgenze del bilancio. Io ricordo per esempio una stagione che ho vissuto abbastanza da vicino, e cioè il 2006-2007, il governo Prodi di breve durata. Ricordo l'atmosfera di estremo allarmismo che c'era sulla tenuta dei conti pubblici, le frasi che anche, voglio dire, persone molto autorevoli dissero, e cioè che ci si trovava quasi sull'orlo di una situazione come quella del 1992. Questa emergenza non c'era, ma il paese subì comunque una finanziaria pesantissima, sia dal punto di vista del taglio delle spese, sia dal punto di vista degli incrementi di imposta. Credo che ci sia un'incapacità in generale da parte, chiamiamola politica, anche se è un po' una definizione comoda, diciamo di noi tutti, di fare un minimo di riflessione di medio periodo, con anche un minimo di capacità critica rispetto alle cose che arrivano, perché per esempio questa isteria è figlia, per carità, noi abbiamo problemi di finanza pubblica seri, non è che sono immaginari, sono seri, sono serissimi, però bisognerebbe riflettere
con un tono meno concitato, meno convinto che se non mettiamo mano ancora più nelle tasse da cui prendiamo altrimenti il paese crolla. Paese di parole di assoluto buonsenso che condivido. Vi invito ancora a pensare se non andare a questo bel convegno che c'è tra poco. Vi devo salutare di corsa, appuntamento a domani.